abbiamo in collegamento telefonico proprio l'antropologo che ha coniato questa espressione dell'homo turisticus, Duccio Canestrini. Buongiorno, ben ritrovato sulla Rete 2.
Sì, buongiorno a voi.
Duccio Canestrini, io partirei da una spiegazione importante da dare ai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici. Ragionavamo sul fatto che il turismo è innanzitutto un fenomeno sociale, ma forse potremmo dire addirittura antropologico. Perché è importante guardare a questo fenomeno anche attraverso il filtro non soltanto dell'economia, della sociologia, dei diritti, ma anche proprio dell'antropologia culturale?
Ma direi perché antropologicamente il turismo è qualcosa che noi abbiamo, ma vorrei dire proprio nel DNA, ma non in senso metaforico, in senso proprio, perché sappiamo che veniamo tutti dall'Africa, Homo sapiens, 200, qualcuno dice anche 300.000 anni fa, che ci sono stati dei transiti. Qui naturalmente sto parlando di viaggio, dei grandi ritorni anche nell'Africa, degli esodi successivi, abbiamo popolato il pianeta intero viaggiando. Il turismo c'è chi lo vuole molto legato a questa attività attavica, primigenia, del nomadismo, no? Nel senso che abbiamo sempre viaggiato per diverse motivazioni, rispondendo a sollecitazioni di contesti diversi, in maniera necessitata a volte, cioè per dovere, perché bisognava andarsene, in altre forme, che c'è un grande scrittore inglese, Bruce Chatwin, che ha fatto dei libri stupendi su questo argomento, per irrequietezza. Lui ha un titolo bello che è Anatomia dell'irrequietezza, no? O per semplice desiderio di andare, di partire, di esplorare, di curiosare, perché noi siamo scimmie curiose, e naturalmente primati, parenti di tutti gli altri, curiosi tutti, e quindi vedere l'orizzonte, cioè che cosa sta al di là del mare, che cosa sta al di là della montagna, del deserto, eccetera. Quindi abbiamo dentro di noi questa pulsione irrefrenabile che poi abbiamo regolamentato e in gran parte irregimentato. Ho sentito che lei ha introdotto parlando di industrializzazione, no, del turismo, in una forma di alternanza lavoro-vacanza, che per qualcuno è funzionale in termini di ricarica personale, perché ovviamente abbiamo bisogno di andare, e per altri diventa un po', come dire, a volte schizofrenica, nel senso che questa alternanza poi ci condanna a questo perpetuo andare e tornare, no? Che non è una scelta di vita che riguarda l'altrove, ma è appunto una pausa, un bisogno di recuperare energie, che spesso facciamo in natura, perché ribadisco, la natura ci ricrea, ci rigenera, ci ripaga degli stress della vita quotidiana. Ecco, l'antropologia indaga tutto questo, senza dimenticare però olisticamente, vorrei dire, aspetti psicologici anche, sia sociologici sia psicologici, perché comunque l'andare ci espone all'insolito, e questa esposizione all'insolito è estremamente proficua, perché la diversità ci arricchisce, gli incontri umani ci arricchiscono e spesso provocano quelli che io chiamo smottamenti interiori. Magari poi ne possiamo parlarne più avanti, insomma, però qualcosa ci succede quando viaggiamo, anche per turismo.
E quindi il turismo non è un'invenzione novecentesca, neppure ottocentesca, se per esempio pensiamo a quel viaggio privilegiato del Grand Tour a cui solo pochi potevano accedere. C'è qualcosa di atavico che risale alla preistoria. E tuttavia, una delle accuse che vengono mosse oggi contro l'industria, appunto, del turismo di massa è quello che non si tratti di un fenomeno spontaneo, ma si tratti di un fenomeno prodotto, indotto, cioè si crea nelle persone il desiderio, la necessità di viaggiare, di dover vedere assolutamente quell'attrazione o quel monumento, i must see, no? Gli highlights, le cose che assolutamente dobbiamo vedere. Ecco, Duccio Canestrini, cosa del turismo di oggi, secondo lei, è indotto effettivamente e quale invece aspetto è naturale, connaturato alla nostra stessa natura di essere umani.
Ci sono diverse teorie, qualcuno lo fa rimontare appunto alla preistoria, altri dicono che la fase del pellegrinaggio medievale è stata cruciale per la maturazione di un turismo, perché in effetti si partiva facendo il turismo, no? Quando uno andava a Santiago di Compostela, e tra l'altro ci si va ancora, no? Dopo secoli e secoli, o a Roma o a Gerusalemme.
E continua ad essere per molti proprio un percorso di forte consapevolezza. Gli amici e le amiche che hanno fatto questo percorso tornano trasformati, no?
Vede, a dimostrazione di questa continuità, no? Si metteva per la strada con poche certezze e molte paure, anche perché uscire dalle città era pericoloso allora, tant'è che era comminata come pena il pellegrinaggio, serviva a espiare dei peccati, non tutti sanno questa cosa, no? Quindi per punizione vai a Santiago di Compostela, quindi ti esponi all'insolito in maniera anche che potrebbe essere pericolosa. Altri parlano appunto di Grand Tour, questo fenomeno importante, no? Che coinvolgeva i rampolli dell'aristocrazia nord-europea tra il 600 e soprattutto il 700, con qualche coda nell'800, ed era un viaggio di formazione, cioè loro dovevano, accompagnati da un tutore, maturare, in poche parole, attraverso il viaggio, maturare anche consapevolezza, gestire situazioni impreviste, che è quello che accade durante il viaggio, sviluppare una, adesso fa un po' ridere questa cosa, un'attitudine al comando anche, no? Nel prendere per esempio decisioni veloci o nel delegare delle mansioni, perché appartenevano a una classe sociale elevata, no? E quindi viaggiando in Italia, se si va a leggere i loro resoconti, i diari di viaggio, insomma, si sorride anche perché evidentemente era una cosa di classe. Gli italiani per esempio erano giudicati veramente malissimo come cialtroni, disordinati, spesso anche banditi, no? Si rischiava anche tardi nell'Ottocento viaggiando di essere predati da predoni, no? In quanto turisti, con raccomandazione di camminare in mezzo alla strada, mai vicino ai bordi, perché dai bordi poteva saltare fuori qualcuno dai cespugli e dare una bastonata in testa e rubare la saccoccia con i denari. Per rispondere alla sua domanda, che cosa, diciamo, è eterodiretto, è determinato, è irregimentato, è indotto rispetto a questi antichi retaggi, no? Che noi indubbiamente abbiamo. Io direi la prima cosa, l'idea che l'altrove sia un paradiso, che è un luogo comune, uno stereotipo che ricorre in tutta la stampa, le pubblicazioni di promozione turistica, dalle riviste, soprattutto dalla pubblicità, del marketing, no? Pensiamo alle copertine di questi cataloghi di viaggio dei Caraibi piuttosto che alle Seychelles o altrove, ci sono sempre questi luoghi paradisiaci, le spiagge bianche, la palma reclinata, no? Sulla battigia, la bella ragazza in bikini che attira, voglio dire, sono appunto luoghi comuni che inducono l'idea che si vada verso paradisi, cosa che non è, cioè non è realistica, non credo che lo sia mai stato, e che è fuorviante tutto sommato, perché ogni realtà ha la sua complessità, i suoi problemi, anzi il bello di viaggiare è proprio immergersi in contesti diversi, ma non necessariamente per trovarsi in perfetto relax, in luoghi idealizzati dove non esistono problemi, perché appunto i paradisi non esistono. È stata ed è tuttora una fase appunto dell'industrializzazione del viaggio che ha creato un po' questa mitologia, questa nuova mitologia, possiamo dire. E ricordo che c'è un senza voler demonizzare nessuno, ma stiamo facendo insomma dell'antropologia, della psicologia, c'è un grosso tour operator che si chiama Eden Viaggi, no? Non lo voglio né promuovere né criminalizzare ovviamente, però cioè, è emblematico. Io queste cose mostro agli studenti nel mio corso di antropologia del turismo a Lucca, no? Per ragionare su queste continuità, su queste derive e anche su questi boomerang a volte, no? Perché poi uno va magari pieno di aspettative, e dopo si accorge che, cioè, che nel mondo, insomma, esistono casi controversi, problemi anche sociali, in gran parte dovuti alla differenza di status tra il viaggiatore turista, che ha comunque, homo turisticus, se lo vogliamo chiamare così, che ha comunque una capacità di spesa e si reca in luoghi molto spesso dove, insomma, la situazione sociale, economica, culturale, ambientale è degradata e quindi spesso rimane confinato entro, diciamo, gabbie dorate di villaggi turistici dai quali esce raramente se non con escursioni così protette, vigilate e comunque che gli impediscono un vero contatto con la realtà locale.
Certo, noi siamo partiti da questo dato impressionante, no? Si stima che per l'estate 2023 ci saranno quasi 2 miliardi di turisti in giro per il mondo, da una parte un numero altissimo, dall'altra lo sappiamo che quel numero concerne soltanto una fetta privilegiata della popolazione mondiale, ed ecco questa differenza di status sociale era quella che stava evidenziando anche lei, quella che poi dopo spesso impedisce al turista, al viaggiatore di entrare veramente in contatto con l'altro e magari rimane limitato, ecco, all'esperienza del resort o appunto del centro storico turistico. Nella precedente mezz'ora noi abbiamo parlato anche della sfida per un turismo più sostenibile, chiedendoci anche se possa esistere un turismo di massa sostenibile, contrapposto appunto al turismo di consumo. Lei, mi pare di capire, alla formula del turismo sostenibile preferisce quella del turismo responsabile. Su questo tema ha anche dedicato un libro. Ecco, volevo chiederle se ci spiega qual è la differenza fra turismo sostenibile e invece turismo responsabile.
Sì, volentieri. Allora, tutto ciò premesso, quanto abbiamo detto prima, naturalmente fa delle eccezioni, nel senso che poi c'è anche un'individualità che ci permette di uscire dalle gabbie, sempre,
certo,
questo
certo.
Per fortuna. Allora, c'è un lungo dibattito su questi aggettivi, no? Verde, compatibile, responsabile, sostenibile. Allora, c'è chi dice che il turismo non può essere sostenibile nel momento in cui noi prendiamo un aeroplano che consuma, che inquina, che emette, no, emissioni di anidride carbonica, e già lì sarebbe belle finito il discorso. Non lo so, è un discorso piuttosto complesso che ha a che fare con parametri di misurazione così ambientale dell'impatto, no, di questa massa enorme di persone che compiono dei tour. La sostenibilità ha più a che vedere con, diciamo, l'organizzazione generale del turismo. La sostenibilità dovrebbe essere ambientale, economica e sociale, socioculturale, diciamo. Il turismo responsabile è un movimento che nasce tra gli anni 80, direi, e 90 del secolo scorso in tutta Europa e mette l'accento sui comportamenti individuali, non tanto sull'organizzazione del viaggio, se è fatto in maniera sostenibile o no, ma su scelte personali. Faccio un esempio concreto: vado a stare in una pensione a gestione familiare anziché in un hotel a tot stelle di proprietà di una catena alberghiera. Perché? Ma perché la gestione familiare chiaramente genera gli inglesi lo chiamano trickle down, cioè quel gocciolamento, quell'indotto, no? Cioè i miei denari vanno sia alla famiglia, ma poi vanno ai cugini, al tassista che è l'amico, no? Al ristoratore che fa parte della comunità, eccetera. Quindi crea un reddito che serve allo sviluppo della situazione del contesto locale. La responsabilità naturalmente coinvolge anche la scelta del tour operator, che può avere dei disciplinari o comunque dei paletti etici che mette nella scelta nell'offerta di itinerari proposti da diversi tour operator. Ad essere del tutto franchi, io ho dedicato un libro a questa cosa, che non, sì, per Feltrinelli ho scritto sul turismo responsabile, poi per Boringhieri ho fatto un saggio che si chiama Non sparate sul turista, dove cambio l'aggettivo per l'ennesima volta. E diventa permeabile. ho elaborato questa teoria del turismo permeabile che mi piace di più perché non è neanche inflazionato, no? Come sostenibile e responsabile, e perché mi dà l'idea di questa permeabilità di una esposizione reciproca sia del turista alla cultura locale sia dei membri della comunità ospitante quando vengono visitati appunto da una, chiamiamola, comunità visitante, no? C'è questo scambio, perché la cosa straordinaria, bellissima, la grande opportunità del turismo è lo scambio, che non è solo uno scambio culturale, perché gli incontri forse prima di essere tra culture diverse vengono tra persone diverse, no? E è una reciprocità, non nego che spesso questi rapporti sono poco bilanciati, no? Appunto per ragioni di censo, ma anche banalmente di tempo, perché il turismo è un'esperienza breve, no? Purtroppo, cioè noi quando facciamo turismo non partiamo come Gustave Flaubert, no? A metà 800 che si fa un viaggetto di 8 mesi visitando la Turchia, l'Egitto, dopo torna, scrive, no, noi non facciamo vacanze di 8 mesi, le facciamo di 2 settimane, no? Quindi la brevità è una componente essenziale ed è difficile stabilire anche dei contatti onesti, sinceri, umani, aperti, profondi durante il poco tempo che abbiamo. Però ci possiamo provare, secondo me è possibile, se noi di questa permeabilità facciamo una regola, cioè alla fine è un'apertura alla diversità.
Beh, è molto bella questa espressione di turismo permeabile. Siamo quasi in conclusione, Duccio Canestrini. Io le proporrei proprio di proporci una riflessione su quest'altra parte del turismo, perché noi ci concentriamo sempre molto sul turista, su quello che va in determinati luoghi. Abbiamo parlato tanto anche di economia del turismo, dicendoci sì, che poi spesso i luoghi, le mete, le popolazioni preesistenti che si vedono invasi dai turisti spesso non hanno scelto questo confronto con l'altro. Ecco, dalla parte dell'oste, dell'ospitante, quando il turismo non è di massa, di consumo, ma è responsabile, etico, permeabile, quale può essere l'esperienza per colui che, non per propria volontà, ma si ritrova nel ruolo di accogliere?
Beh, naturalmente non nel caso dell'over tourism, che magari avete già affrontato, dove sono troppi, quindi è difficile gestire la massa, però sì, l'ospitalità ha una storia meravigliosa, antica, è una parte del corso che tengo tutti gli anni, e perché risale ovviamente a delle origini ataviche. L'ospite per i greci è angelos, cioè è angelo, è quello messaggero che porta notizie, no? E da lì, cioè, partono riflessioni molto belle su che cosa voglia dire dare un tetto al forestiero, cioè non lasciarlo per la strada, non in balia degli animali feroci o della sete o dei predoni, ma appunto sacralizzarlo appunto come persona di famiglia. E l'ospitalità conosce delle declinazioni molto varie, è stata gratuita per molti secoli, millenni in varie parti del mondo, ci sono state forme di ospitalità veramente sorprendenti, e dopo a un certo punto è diventata, insomma, a pagamento. Il costo della stanza d'albergo, anche questo si può leggere in chiave antropologica, è una sorta di, io la chiamo, di indennità di rischio. Nel senso che si rischia sempre a ospitare qualcuno, no? Rischia chi dà ospitalità e chi la riceve, perché ci si mette in mano di sconosciuti. Però è un rischio che vorrei chiamare esistenziale, non se ne può fare a meno, è il rischio dell'apertura alle cose del mondo da quando noi nasciamo.
Abbiamo aperto un capitolo estremamente affascinante, lo sapevamo con Duccio Canestrini fin dall'inizio che mezz'oretta scarsa sarebbe stato troppo poco per esaurire tutto questo tema, ma insomma qualche spunto l'abbiamo dato, ci sono i suoi libri, forse, non so se lei con le sue conferenze, spettacolo, ha prevista qualche tappa vicino alla Svizzera italiana prossimamente.
Rimaniamo in contatto, vediamo.
Rimaniamo in contatto e sicuramente a risentirci a presto sulla Rete 2. Grazie a Duccio Canestrini per essere stato
a voi,
con
buongiorno.
Noi. Grazie. Rete 2.